Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Certificato Covid, l'obbligo per accedere ai locali non piace ai ristoratori, una soluzione per contenere una nuova esplosione dei contagi, secondo gli specialisti. Congedi e libere uscite nuovamente autorizzate nelle scuole reclute svizzere, tolte le restrizioni anti-Covid anche per i militi non vaccinati. Cala il livello dei laghi in Svizzera, ma è ancora troppo pericoloso tuffarsi. Le società di salvataggio invitano ad aspettare ancora prima di immergersi nelle acque. 20 anni fa il G8 di Genova, per la nostra serie su questo anniversario, nel giornale la testimonianza di una delle vittime della violenza della polizia. L'ipotesi in Svizzera di estendere l'obbligatorietà del certificato Covid ad alcune attività dove oggi non è necessario non piace ai ristoratori, una delle categorie chiamate in causa. E in Ticino il presidente dell'associazione di categoria lancia una controproposta. Il contributo è di Luca Berti.
L'eventualità di un impiego più serrato del Covid Pass per scongiurare nuove chiusure, rimbalzato da Berna negli scorsi giorni, secondo il presidente di Gastro Ticino Massimo Sutter, non tiene conto di alcuni aspetti pratici, soprattutto per la ristorazione.
Il Green Pass dovrà essere controllato, presumo, direttamente all'entrata del ristorante. Quindi lei capisce che in una situazione di ristorante come il mio, dove ci sono 4 entrate, avrei bisogno teoricamente di 4 persone che controllano le entrate. La regola è stata creata ad hoc, come sempre, negli uffici, seduti tranquillamente davanti a un PC, però non ci si rende assolutamente conto che chi dovrà mettere in pratica queste regole avrà di che preoccuparsi.
Da qui la richiesta per una soluzione pragmatica che Sutter identifica così.
Si comunica alla popolazione che per andare al ristorante ci vuole un Green Pass e poi dopo si autoresponsabilizza, però io pretendo che questa regola venga fatta rispettare dalle autorità e non che sia ancora una volta il ristoratore che dovrà dire tu entri, tu non entri, perché questo sarebbe discriminatorio nei confronti del cliente, ma soprattutto andrebbe contro, diciamo, il nostro codice deontologico che ci impone di servire qualsiasi persona.
Comunque avvenga, l'estensione nell'uso del certificato potrebbe essere una soluzione sensata, secondo l'infettivologo ticinese Cristian Garzoni.
Chiaro che la Confederazione attualmente ha un problema nuovo, si è trovata con dei chiari aumenti di numero e quindi sta pensando delle contromisure. Una di queste si basa sul principio che una persona vaccinata è molto meno probabile che diffonda il virus in maniera asintomatica, e quindi non è una forma di discriminazione verso i non vaccinati, ma è piuttosto una agevolazione per i vaccinati, visto che sono meno pericolosi per la comunità.
Congedi e libere uscite nuovamente autorizzate nelle scuole reclute svizzere. Le restrizioni anti-Covid sono state tolte ieri e a beneficiarne sono anche i militi non vaccinati. Giampaolo Driussi da Berna.
Libera uscita, cena facoltativa fuori caserma, congedo del fine settimana. Nelle scuole reclute è da ieri tornato tutto come prima o quasi. A restare evidentemente le eventuali quarantene, gli isolamenti e in parte resteranno anche i test.
Alle Leute werden bis zur sechsten Woche.
Fino alla sesta settimana ogni recluta viene regolarmente testata al rientro dai congedi. Dalla settima verranno testati solo coloro che non sono completamente vaccinati, ci spiega il portavoce dell'esercito Daniel Reist. Per il resto non chiediamo alcuna attestazione, come può essere il certificato Covid, nemmeno nei confronti dei non vaccinati, perché non possiamo né vogliamo creare una società a due classi. Il 45% delle reclute e dei quadri ha aderito alla vaccinazione volontaria organizzata nelle rispettive scuole, un ulteriore 25% si era già fatto vaccinare prima di vestire grigio-verde. Anche questo aspetto ha contribuito all'abolizione delle restrizioni su congedi e libere uscite, abolizione completa, ossia senza direttive o regole di comportamento particolari per non esporsi al virus, nonostante i casi positivi scoperti nei giorni scorsi in alcune discoteche svizzere. Noi seguiamo le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica, nulla di più, fin tanto che la situazione epidemiologica lo consentirà. Le reclute hanno i loro diritti e, ripeto, non vogliamo creare una classe particolare all'interno della società. Si tratta peraltro di aspetti che pure appartengono alla scuola reclute, dove bisogna ricordare che si tengono persone per 18 settimane. Termina il portavoce dell'esercito Daniel Reist.
Una notizia ora arrivata da poco in redazione. UBS ha continuato il suo inizio d'anno fortemente positivo anche nel secondo trimestre, registrando un aumento del 62,8% su base annua dell'utile netto a 2 miliardi di dollari. Sostenuta da flussi di nuovo denaro, la performance è andata ben oltre le previsioni degli analisti. Nella gestione patrimoniale, il suo core business, UBS ha infatti beneficiato di una nuova raccolta netta di 25 miliardi di dollari da tutte le regioni, dopo i 36,2 miliardi di afflussi del primo trimestre. Dopo le piene e l'allerta della scorsa settimana, i laghi svizzeri registrano livelli lentamente in discesa, il caso per esempio di quello dei Quattro Cantoni. Se il bel tempo può invitare i bagnanti anche vicino ai fiumi, da autorità e società di salvataggio arrivano però appelli perché si attenda ancora prima di tuffarsi in acqua. Ce ne parla Alessia Fontana.
Da oggi sul lago dei Quattro Cantoni barche, battelli e sport acquatici possono ripartire. Ieri c'è stata una revoca congiunta dei divieti imposti dalle regioni confinanti dopo la pericolosa piena del lago. Migliora la situazione anche del lago Lemano, di quello di Thun, con una leggera diminuzione anche dei livelli del lago di Neuchâtel. E se il bel tempo invita a bordo lago o bordo fiume, la società svizzera di salvataggio ricorda che non siamo ancora rientrati nella normalità. Il suo portavoce Filippo Binaghi.
I livelli si ribassano lentamente. Per nostro parere sono ancora troppo alti.
Dunque l'invito.
Noi raccomandiamo di andare in piscina dove la situazione è sotto controllo e di non cercare la vicinanza alle acque libere.
Tra i più monitorati c'è anche il lago di Bien, con diverse spiagge chiuse per decisione delle autorità bernesi, anche perché con lo straripamento dei fiumi nel bacino confluiscono legna, probabilmente carcasse di animali, olio combustibile, benzina, acque luride. I bagni sono vietati anche nel fiume Are. Ci sono ancora troppi pericoli, continua Binaghi.
Poi l'acqua non è ancora chiara, non si vede dove si va, se si salta dentro. Le temperature sono ancora abbastanza basse, lì magari si rischia anche un shock termico.
La raccomandazione resta quella di aspettare e valutare poi giorno per giorno in base al luogo. A Yverdon, per esempio, le autorità locali prevedono che le acque del lago di Neuchâtel restino a livelli elevati almeno fino alla fine della settimana.
È salito ad almeno 165 il numero delle vittime accertate delle inondazioni in Germania, un bilancio questo destinato probabilmente ad aggravarsi. E mentre il paese piange i suoi morti e cerca gli ancora numerosi dispersi tra fango e macerie, si fanno i conti dei danni ingentissimi per i primi aiuti alla popolazione colpita dal disastro e per la ricostruzione. Sentiamo Walter Raue.
Il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha messo a disposizione delle zone alluvionate un primo pacchetto di aiuti per un ammontare di 300 milioni di euro, soldi che serviranno a coprire le spese immediate provocate dall'ondata di maltempo nei comuni del Nord Reno-Vestfalia e della Renania-Palatinato e per riparare i danni dell'alluvione alle infrastrutture pubbliche. Ancora è presto però per una stima completa dei danni causati da questa catastrofe naturale ed dei costi della ricostruzione. Secondo un calcolo molto approssimativo fatto ieri dall'Unione Tedesca delle Assicurazioni Private, i nubifragi e le inondazioni della settimana scorsa hanno distrutto patrimoni immobiliari, infrastrutture pubbliche e beni industriali per un ammontare dai 31 ai 48 miliardi di euro, una cifra spaventosa che non potrà venir compensata solo dallo Stato tedesco. Nel 2002, in seguito all'alluvione in Germania dell'Est, il governo di Berlino e l'Unione Europea misero a disposizione dei danneggiati quasi 10 miliardi di euro. Questa volta gli indennizi e gli aiuti potrebbero raggiungere cifre superiori più del doppio. Secondo un calcolo dell'Istituto Tedesco di Ricerche Economiche di Berlino, ci vorranno 15 anni per ricostruire le zone colpite dal disastro e per riparare tutti i danni.
8 mesi di carcere per ostruzione di una procedura in corso al Congresso. Negli Stati Uniti è stata pronunciata la prima condanna per l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio in occasione della certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden, risultato questo contestato dal presidente uscente Trump. L'uomo, un 38enne della Florida, si è dichiarato colpevole. 20 anni fa, nel 2001, la G8 di Genova, proseguiamo la nostra serie di contributi dedicati a quell'evento. La scuola Diaz e il carcere di Bolzaneto sono due luoghi simbolo degli abusi e della violazione dei diritti perpetrati dalle forze dell'ordine contro i manifestanti no global. A raccontarci le brutalità subite, Valérie Vy, attivista antiglobalizzazione francese, è stata la prima a sfondare la zona rossa, la prima ad essere arrestata, la prima ad arrivare a Bolzaneto, la prima sola ad essere condannata nel 2008 a 5 mesi di reclusione per quella simbolica violazione. I suoi aguzzini sono invece rimasti impuniti. La testimonianza di Valérie Vie al microfono di Anaïs Poirot-Gors.
J'avais 35 ans et j'étais pas très politisée.
Avevo 35 anni e non ero molto politicizzata. Era la mia prima manifestazione e si può dire che sono stata ingenua ed è su questa base che si sono svolti gli eventi.
Donc je suis naïve. Disons que c'est sur cette base-là que les événements vont se produire en fait. Si des êtres humains vont manifester, c'est parce qu'au niveau
se degli esseri umani protestano significa che c'è un sentimento di ingiustizia o di rabbia che si esprime. E noi a Genova, fuori dalla zona rossa, abbiamo scosso la barriera come delle pazze. Eravamo arrabbiate e la barriera si è aperta.
On était en colère, on criait. On a ouvert la grille. Ils m'ont immédiatement saisi et emmené à l'arrière du bâtiment. Une femme est sortie du véhicule, m'a donné un coup.
Mi hanno subito presa e portata dietro ad un palazzo. Una donna è uscita dal veicolo, mi ha dato un colpo, mentre gli uomini mi prendevano e mi trascinavano dentro al furgone. Il veicolo è partito a gran velocità verso Bolzaneto. Era una caserma piena di celle, sembrava di essere in guerra. C'era un rumore assordante, solo militari e uomini armati. Nessuno mi parlava, nessuno mi spiegava cosa sarebbe successo, nessuno mi informava dei miei diritti. Di niente. Mi hanno portato lungo un corridoio e mi hanno buttata in una cella. Si sentivano delle grida, un rumore sempre più forte. Il sangue iniziava a grondare all'interno della caserma. I giovani portati alla caserma erano quasi tutti feriti e pieni di sangue e quelli che si sedevano, come pensavano fosse meglio fare, venivano immediatamente picchiati.
Ce qui était très violent, c'était les séances d'humiliation.
La violenza non è stata la parte più difficile, con il senno di poi. La cosa peggiore erano le sessioni di umiliazioni, essere costrette a mettersi nude in una stanza riempita di uomini, per esempio, farci divaricare le gambe, essere accovacciate, farci alzare, abbassare. Sì, tutto questo è molto penoso.
Que des hommes, par exemple, de nous faire écarter les jambes, accroupis, relever, se baisser, ça c'est pénible.
La testimonianza della No Global Valérie Vie, una serie dedicata al G8 di Genova del 2001 che proseguiremo con un altro contributo nel prossimo radiogiornale alle 8 su Rete 1, alle 8.30 su Rete 2 che potete ritrovare sul nostro sito rsi.ch. Siamo ora allo sport, dopo le abbuffate di calcio, ciclismo e tennis degli scorsi giorni, Lorenzo Boscolo ci si è messi in pausa aspettando Tokyo.
Direi di sì, edizione tra l'altro dei Giochi Olimpici che presenterà ben 5 nuove discipline olimpiche, appunto lo skater, il surf, l'arrampicata, ci sarà anche il karate ad esempio che diventerà appunto a Tokyo una disciplina olimpica. Da questa parte del mondo però sportivo c'è ancora del tennis, è iniziato ieri l'Open di Gstaad con subito l'eliminazione di 3 giovani svizzeri, Erhard, Nicklaus e Hüsler, oggi ne scendono altri 2. Nel pomeriggio il 19enne Leandro Ridley giocherà contro l'argentino Del Boni e poi verso le 17.30 una delle grandi speranze del tennis elvetico, il 18enne di Munsingen Dominic Stricker affronterà nel primo turno il francese Ryder Knecht. Al femminile si gioca pure un torneo ma a Palermo, dunque sulla terra rossa siciliana, non quella della spiaggia ma appunto quella del tennis. Ieri Jill Teichmann ha battuto in 3-7 alla spagnola Bassols, niente da fare invece per Leonie Kung che è stata eliminata già nel primo turno. Nel calcio è tempo di secondo turno preliminare di Champions League, gare di andata, non ci sono svizzere in queste 6 partite in programma questa sera, domani però toccherà allo Young Boys che scenderà sul campo dello Slovan Bratislava.
È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con la Radio Giornale tra esattamente 3 quarti d'ora.
Radio Televisione Svizzera.